Puntualissimi alle 16 anche oggi, primo maggio, con voi che sapete, quest'oggi in mia compagnia per forza, ma soprattutto con la graditissima compagnia di Barbara Tartari. Buongiorno Barbara.
Buongiorno Lorenzo, grazie. Stavo pensando che forse dovremmo avere anche una sigla rock, ce l'abbiamo jazz, ce l'abbiamo folk, una sigla rock ci manca, forse oggi
lavorerò immediatamente appena chiuderemo il collegamento.
Perché insomma oggi parliamo effettivamente di musica rock.
È veramente sì, un argomento che a volte viene trattato qui, a voi che sapete, non spessissimo, però insomma l'argomento è piuttosto interessante. Abbiamo dato questo titolo: oltre il rumore, il rock di oggi cerca il sacro. C'è spazio per la spiritualità nel rock contemporaneo, un'epoca che è un po' dominata dal rumore, dalla disillusione, dai lampi di guerra. Cerchiamo di indagare un po' i nuovi linguaggi con cui la musica cerca di andare un po' oltre tutto questo, cerca qualcosa che vada oltre la realtà che vediamo, anche senza nominarla, senza dare un volto, senza dare un nome a questo tipo di ricerca. Quindi ci accompagneranno atmosfere intime di artisti come Nick Cave, come Johnny Cash, e anche qualche sorpresa inaspettata. E soprattutto sarà con noi, ormai una voce ben nota qui a Rete 2, Walter Muto, chitarrista, compositore e saggista, a cui do il benvenuto. Buongiorno Walter.
Buongiorno a voi, buongiorno ai radioascoltatori e grazie per l'ennesimo invito.
Grazie a lei, è un piacere.
Allora, Walter, insomma, quando noi eravamo ragazzi il rock and roll era sinonimo di trasgressione, era sinonimo di, insomma, sex, drug and rock and roll, insomma, questa era un po' l'idea, l'archetipo che sottintendeva la passione per questa musica. Si andava ai concerti, si ammiravano personaggi completamente fuori di testa, tipo Keith Moon, piuttosto che grandi chitarristi che sfasciavano gli strumenti, band che finivano i concerti facendo a pugni. Ma non è tutto così in realtà, Walter.
Ma diciamo che possiamo forse considerare questo aspetto più di facciata, ma in realtà in diversi artisti, magari anche insospettabili, come già un pochino accennavi prima, Lorenzo, ci sono dei risvolti in cui ognuno guarda a sé, magari guarda la sua vita, interrogandosi anche su degli aspetti che potremmo dire forse trascendenti, è un parolone, però è vero, nel senso qualcosa che non è solo quello che si ha fra le mani o la vita che si conduce o gli eccessi che si fanno, anzi talvolta proprio gli eccessi, mi viene da dire, portano magari o un fatto drammatico, un fatto tragico, appunto adesso quando parleremo degli artisti che hai nominato prima, appunto per uscire magari da un tran tran che sta diventando troppo pericoloso o invece per un fatto drammatico che accade nella vita, alle volte si incomincia a pensare che oltre a quello che si fa, oltre agli eccessi, oltre alle droghe, oltre alla soddisfazione momentanea, si può provare a cercare qualche cosa che dia una soddisfazione diversa, anche dal punto di vista sonoro. Alcune delle band di cui abbiamo parlato un po' per documentarci su questa cosa hanno anche delle sonorità che tendono, diciamo, a coinvolgere l'ascoltatore non solo con appunto un suono, diciamo, violento per modo di dire, o comunque corposo, ma magari delle diciamo atmosfere più eteree, più legate a dei panorami, come un esempio appunto che ci facevamo parlandone, quello dei Sigur Rós, che sono un gruppo nordico che appunto hanno sempre, come dire, catturato i propri ascoltato i propri, diciamo, fan con delle atmosfere molto rarefatte e magari anche dicendo appunto delle cose un po' più elevate di quelle che si raccontano della vita che si fa, insomma. Questo, un altro artista che mi è venuto in mente, non ne abbiamo parlato insieme, ma David Crosby, ad esempio, all'interno di un trio o di un quartetto come Crosby, Stills & Nash, era quello detto più spirituale, perché comunque in alcune delle sue canzoni raggiungeva come delle cime che gli altri non raggiungevano. Una di queste è Guinevere, ad esempio, Ginevra, uh-huh, in cui a seguito della morte proprio della sua girl friend in un incidente stradale, la idealizza e la porta un po' verso l'infinito, idealizzandola secondo appunto la figura, diciamo, epica di Ginevra, no? Insomma, ci sono un po' di spunti effettivamente che si sono verificati nella storia del rock.
Certo, Walter Muto, mi verrebbe da dire dunque che quello spirito trasgressivo che un po' caratterizza appunto un certo tipo di rock vada di pari passo anche con un andare oltre, per esempio, non so, un genere più commerciale, che quindi vada anche ad approfondire delle tematiche, come dicevamo, piuttosto profonde, piuttosto elevate, come se trasgressione e trascendente, mi viene da dire, fossero comunque due strade parallele, due strade che vanno nella stessa direzione, è così?
Sì, anche perché attraverso appunto quello che si vive e si fa, molti di questi artisti, quelli magari più leggeri, potremmo dire, magari meno, o quelli assolutamente trasgressivi che fanno della trasgressione come l'icona anche della propria, del proprio essere star, forse un po' meno, ma ad esempio quelli che ho citato prima, specialmente David Crosby, ma anche Neil Young, che pure dicono essere non una persona particolarmente simpatica e gioviale, anzi abbastanza duro, userei un termine che non si può usare in pubblico, ma si capisce benissimo, molto scontroso, insomma, eppure nelle sue canzoni, specialmente quelle intorno ai 23-24 anni, quindi quando è in quell'età in cui si capisce un po' cosa fare nella vita, c'è molta ricerca appunto anche un po' di un significato, fa parte anche un po' dell'immaginario collettivo americano la metafora del minatore, per esempio, cioè sono un popolo che è andato verso una adesso senza voler fare l'americanista, no? Con i controsensi di una storia che ne ha tanti, insomma, no? Che ha tante luci e tante ombre, però il mito della conquista, il mito di andare verso l'infinito in qualche modo, o anche verso l'infinito e oltre, se vogliamo citare anche Buzz Lightyear, l'eroe di Toy Story, sì. C'è l'idea della ricerca, c'è il minatore che va, scopre, trova il tesoro, si arricchisce e in qualche modo cerca anche il senso per la sua vita, ecco, questo è un po'... direi fa parte comunque anche non solo della musica ma anche della letteratura americana.
Certo.
Walter, io ho in mente un gruppo da cui vorrei partire con i nostri ascolti, un gruppo insospettabile almeno nel suo esordio, un gruppo che raggiunge un successo mondiale senza paragoni precedenti, parlo della prima metà degli anni 60, pubblicando di fatto canzoncine brevi, canzoncine gioielli dal punto di vista musicale, veri e propri diamanti, ma dal punto di vista del contenuto canzoncine d'amore, insomma, giocando sui soliti doppi sensi oppure invertendo la questione con alcuni giochi di parole eccetera eccetera, finché improvvisamente uno dei due compositori di questo gruppo, che ormai avrete tutti capito qual è, se ne esce con questa canzone dal testo davvero insospettabile. L'ascoltiamo un attimo insieme.
Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone. So much younger than today, I never needed anybody's help in any way. But now these days are gone, days I'm gone. Not so self-assured. Now I find I've changed my mind and opened up the doors. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being round.
Allora, non non vi dico neanche cos'era questa canzone, perché lo saprete tutti, però qui si pone una svolta, Walter, perché John Lennon, prima di trasgredire, prima di entrare nel mondo delle droghe, prima di entrare nel mondo della ricerca di un senso per la società, la pace, la fine della guerra, l'aiuto a chi ha di meno, insomma, John Lennon esprime un disagio personale, è ricco, è giovane, si è appena sposato, ha un bambino piccolo, probabilmente poi può concedersi anche tutte le distrazioni che vuole anche in quel campo lì, è cosa che probabilmente faceva, eppure dice aiuto, cioè mi manca il terreno sotto i piedi. Forse questo è un tentativo che dal punto di vista della scrittura della canzone introduce un elemento di novità, Walter. Noi abbiamo visto passare abbastanza acqua sotto i ponti per poter dire che molti testi delle canzoni sono, diciamo, costruiti a tavolino, no? Si cerca la bella parola, si cerca il bel concetto, si cerca la bella assonanza per attirare il pubblico, è sempre stato fatto così e si farà così. Quando invece esce una nota personale, reale, la differenza, quando questo è nelle mani di una mente musicalmente geniale, la differenza si sente all'istante. Cosa ne pensi, Walter?
Diciamo che non è che i Beatles siano stati esenti da questo rischio, pare che così una delle cronache che sono fra la storia e la leggenda dicono che un giorno si trovassero John e Paul dicendo: e oggi quale parte della nostra villa di campagna scriviamo?
Certo.
Come per dire
no, ma è lecito,
la canzone sarebbe stato,
è bello, no? Che
è lecitissimo, perché...
certo, ma è bello, sì, che all'interno di, sì, questo percorso da business, come è un lavoro, cioè nel senso c'è, sì, la villa da comprare, appunto, e all'interno di questo emerga però una nota personale che vada oltre.
Infatti, forse anche perché si erano già resi conto, a me colpisce tantissimo che un ragazzo di 20, poco più di, insomma, fra i 20 e i 25 anni, non ne aveva 30, credo,
no,
assolutamente no, quando scrive questa, dica "when I was younger, so much younger than today", cioè sei giovanissimo, è vero che McCartney disse che chi non fa nulla di veramente famoso entro i 25 anni non lo farà mai nella sua vita, dimenticandosi di Stravinsky, per esempio, ma vabbè, questo è un altro discorso, non voglio...
Parli per se
qui.
Stesso il vecchio Paul,
che è ancora sulla cresta dell'onda, per quanto,
esatto, speriamo che ci rimanga.
Ma è vero, assolutamente, a un certo punto c'è una nota stonata, c'è qualcosa che non funziona, no? Come quando Paul scrisse "She came into the bathroom window", quando successe veramente che dentro erano talmente famosi che la loro vita stava diventando impossibile, tanto che una fan si introduce veramente nel bagno per rubare qualcosa di suo e tenerselo. Cioè, era una vita che noi facciamo fatica a immaginare, quella piena di soddisfazioni, ovviamente in cima al mondo, ma al tempo stesso che fa venire fuori questa richiesta che, mascherata così da twist e twingle twangle, come è Help, canzone peraltro strepitosa, cioè che io, cioè, chiunque vorrebbe aver scritto lui, no, evidentemente, perché è veramente straordinaria, ma viene fuori questa lama dissonante, potremmo dire, no? Questo qualcosa che effettivamente è una domanda, cioè una domanda vera. Io non credo che Lennon fingesse in questo caso scrivendo Help.
Certo, Walter Muto ha toccato un argomento per me molto sensibile, non so se è d'accordo. Ho la sensazione che appunto questa autenticità che faceva parte del passato di una certa generazione di musicisti oggi si sia un po' perso, cioè che tutta questa macchina mediatica e anche economica, parliamoci chiaro, anche come, così come i Beatles appunto potevano farsi la villa, quindi era un argomento, come dire, comune anche nel passato, però era come se appunto allora ci fosse in qualche modo una sorta di autenticità nella comunicazione, nei messaggi da porgere, cosa che forse oggi si è un pochino persa, lasciando prevalere, ecco, l'aspetto più mercantile, più economico della questione musicale. Non so però se è d'accordo.
Allora, sono d'accordo in parte, in effetti, perché è sempre stato presente comunque un aspetto, diciamo, commerciale della musica, fino anche che esistono autori che scrivono su commissione, cioè ci sono tutti artisti che vengono un po' creati anche in qualche modo, sì, e poi magari a cui il vestito che qualcun altro gli ha creato poi sta stretto, che dice, di storie così se ne potrebbero... è difficile forse generalizzare.
Banalmente Jovanotti, banalmente.
Certo. Certo, per esempio,
sì,
per esempio, che parte in un modo e anni e anni e anni dopo poi diventa un'altra cosa, cioè diventa quasi un'icona del contrario da cui era partito, in qualche modo, no? Rappresenta tutto un altro mondo, fino anche avvicinandosi e oltrepassando la definizione di cantautore, no? Perché effettivamente lo è, mentre all'inizio era tutt'altro. È un esempio azzeccatissimo. Tuttavia direi che specialmente dal rock and roll in poi, quindi qualche anno prima dei Beatles, l'aspetto commerciale era decisamente presente. Se è vero l'aneddoto che Brian Epstein, il loro manager, passò per tutti i negozi di Liverpool a comprare tutti i dischi di modo che andassero in classifica, cioè che fossero esauriti, si capisce che anche nella loro storia c'era questo aspetto di voler emergere, no? In qualche modo. Tuttavia è vero, sicuramente direi che forse la questione principale del mondo di oggi è che anche certo disagio, se penso al rap per esempio o anche alla trap, che nasce magari anche come spinta positiva, nel senso di venire fuori da un disagio vero, diventa subito cliché.
Sì.
E quindi non è più, come dire, credibile come qualcuno, talvolta tu senti lo stesso pezzo per 6 anni di fila di un trapper ad esempio che è diventato nel frattempo milionario e tu dici vabbè, ma la storia perché la racconti ancora così, non è cambiato niente, cioè, adesso hai la villa, hai un figlio, a volte hai una vita più serena, eppure canti lo stesso disagio che cantavi 6 anni fa quando eri nei palazzoni.
Sì.
Questo credo che sia la cosa principale, diciamo che diventa tutto un po' cliché, perché in questo momento di vacche magrissime, come Lorenzo ben sa, ne abbiamo parlato già un'altra volta a proposito di un altro tema, dove appunto dalla musica non si fanno più i soldi che si facevano una volta, quando qualcosa va si tende a reiterarlo, ecco, e questo è un po' il paradosso di oggi, dove abbiamo dei generi così definiti che ripetono se stessi, all'infinito no, però per un certo periodo sì, insomma, ecco.
A volte si diceva prima questo desiderio di abbandonare il cliché o di avere un'accelerazione vertiginosa nella propria ricerca, nella propria autenticità, può scaturire da fatti tragici, da tragedie gravissime nella vita. Questo è l'esempio di ciò che è successo, per esempio, Walter a Nick Cave, un grande cantautore e cantante che ha attraversato vicende davvero, davvero difficili. Ce ne vuoi parlare un attimo?
Sì, Nick Cave è questo artista appunto di origine australiana, poi lui è anglosassone, si è trasferito a Londra, insomma, poi gira un po' il mondo, che sostanzialmente ha passato, diciamo, i suoi esordi sono nel mondo punk, nel mondo anche proprio dal punto di vista sonoro molto, molto violento. Poi fonda i Bad Seeds, questa band, in cui invece incomincia ad approfondire anzitutto delle sonorità diverse, le sue canzoni. Una delle più belle, se vi capita ai radioascoltatori, di andare a cercare Into My Arms, è veramente una canzone estremamente coinvolgente, pianistica, suona il pianoforte, ha questa voce baritonale profonda. A un certo punto, nelle sue vicende personali, lui ha 2 gemelli, dal suo matrimonio appunto a questi 2 figli, e uno dei due, in preda ad un delirio probabilmente post abuso di qualche sostanza allucinogena, si butta da una scogliera. E da lì parte tutta un'altra storia, nel senso che questo fatto drammatico gli fa scaturire come davvero il desiderio di capire, nel dolore suo e di sua moglie, di capire come può essere successo una cosa, anche facendo un po' di mea culpa, perché evidentemente si pensa a tutta la propria vita. Ma da lì parte innanzitutto una cosa bellissima, che è un suo blog in cui lui quasi settimanalmente risponde a dei fan che gli scrivono. Si chiama The Red Hand Files, dove spesso e volentieri viene fuori proprio l'aspetto della... Molti gli chiedono, ma questo tuo aspetto che metti sempre, anche già da un po' di tempo prima che succedesse questo, aveva, che ne so, riferimenti biblici, soprattutto all'Antico Testamento, no? Cose legate appunto ad una sua religiosità in qualche modo, o comunque afflato, diciamo, esigenza di infinito, che aveva già forte. Ma questa cosa qua gliela fa esplodere dentro, tant'è che spesso e volentieri nelle canzoni ha fatto un disco completamente dedicato alla morte del figlio, si chiama Ghost Teen, non per l'appunto teen, cioè come l'età che il figlio aveva, 15 anni quando è successa questa cosa, se non mi sbaglio, 15-16 anni, insomma, era teenager.
Esatto.
E quindi questo fantasma del teenager che si aggira in forma di cavallo, sulla copertina c'è un disegno soffuso con un cavallo che è un unicorno, in realtà, quindi questo ambito fiabesco, ma al tempo stesso è un intero disco dedicato a un requiem completamente antipopolare. Quando si parlava prima di legarsi ad un fattore economico, ad un fattore commerciale, no? Quasi mercantile, usavi questo termine, qui proprio è il contrario, cioè questo è un album che lui ha fatto per l'esigenza di dare memoria a questo ragazzo, a questa storia drammatica. Quindi sicuramente, come pure, torno un attimo ai Beatles, a un certo punto loro sentono l'esigenza di staccare con tutto e fanno questo controverso viaggio in India, che però appunto mette in luce specialmente nella figura di George Harrison, più che degli altri due, un qualche cosa che poi diventerà tutta una serie di canzoni in cui lui approfondisce questo aspetto appunto di sua spiritualità un po' sincretista, no? Se pensate a My Sweet Lord, uno dei successi più grandi che abbia mai fatto George Harrison post Beatles, è una specie, cioè c'è dentro un po' una summa, diciamo così, di tutte le religioni del mondo, no? Nelle certo. risposte al cantato. E quindi sì, talvolta è proprio un fatto drammatico che fa scaturire questa esigenza.
E noi andiamo proprio a ascoltare un brano che citavi prima, da Ghost in Speaks, questo spirito, questo teenager fantasma parla, e il testo è davvero, fa venire i brividi. Io sono accanto a te, cercami, parla di qualcosa che non si vede ma che è presente e che con attenzione amorevole può essere colto e percepito. Come sentirete, il brano è tutt'altro che una facile canzonetta rock, un brano molto impegnativo, e direi vale la pena forse ascoltarlo tutto.
Beside you, I am beside you, I am beside you, I am beside you. Look for me. Look for me. I am beside you. Look for me. I try to forget.
Insomma, si ascolta diversamente questo brano così bello, anche così semplice, sono tre accordi di fatto, queste voci che accompagnano, un sospiro, un sussurro da un'entità che non si vede, dopo aver saputo tutta la storia che c'è dietro.
E certo, è proprio questo che ti fa prendere coscienza di come questo padre affranto cerchi come di darsi un senso, no? Di dare un senso a quello che è accaduto attraverso la voce del figlio che in qualche modo lo perdona per quello che è successo. È veramente, ascoltandola si fa fatica a parlare dopo, effettivamente.
Sì, hai ragione.
Davvero intensa e profonda, sì.
E di fatto,
ci si prova a immedesimare.
Certo. Di fatto,
prego.
Anche le sonorità non sono quelle che noi associamo così nell'immaginario al repertorio della musica rock. Forse questo argomento consente anche ai musicisti di spaziare nelle sonorità e trovare anche espedienti proprio sonori diversi per sottolineare un testo particolarmente significativo, Walter Muto.
Sì, è un po' una tendenza di alcune band, anche quella di trovare delle sonorità così profonde che colpiscono in realtà una certa fetta di fan. Accennavamo prima ai Sigur Rós, non so se si dica così, ma è scritto così, che sono islandesi in realtà, se non mi sbaglio, Lorenzo, no? Di origine.
Sì.
E appunto è lì un'altra cosa, forse non c'è tutta questa spiritualità dal punto di vista diciamo del cercare l'infinito, però c'è un infinito presente che è il panorama che loro hanno davanti,
certo.
No? Che in qualche modo li ispira per queste loro composizioni. Ho anche un'altra band canadese, gli Arcade Fire, che sono molto seguiti, non tanto qui in Italia quanto nel mondo, e anche loro appunto strutturano le loro canzoni, le loro sonorità in una maniera non proprio, allora se volessimo arrivare anche fino ai Radiohead, che sono un po' gli iniziatori direi di questo suono molto spaziale, no? Molto legato a effettistica ma al tempo stesso analogico, le chitarre sono chitarre elettriche con degli effetti che ci si china a modificare, no? Quindi
certo.
non è un qualcosa di necessariamente legato al digitale, anzi tutt'altro, è un suono molto vero e molto profondo in qualche modo.
Sono anche altri musicisti che hanno avuto una parabola esistenziale molto particolare, a volte drammatica. Insomma, un po' tutte le vite sono abbastanza drammatiche alla fine, ognuno ha le sue, battaglie da combattere. Poi c'è chi riesce a esprimere questa drammaticità come Nick Cave, altri lo esprimono in un altro modo, non so, sono tante situazioni. Viene in mente Walter, abbiamo parlato anche l'altro giorno, perché volevo concludere con un brano, secondo me uno dei capolavori degli ultimi 30 anni, Johnny Cash, un altro grande personaggio da questo punto di vista, che ha saputo esprimere un cambiamento della sua vita all'interno di un percorso musicale ben preciso.
Eh sì, altra parabola assolutamente straordinaria che passa dalle stalle alle stelle e ritorno, dalle stelle alle stalle e ritorno, potremmo dire, perché star assoluta del country, fino anche insomma anni 50 aveva la sua trasmissione televisiva, aveva come ospiti Bob Dylan, non so, tanto per capire, star del country, grandi canzoni, una popolarità estrema. Fino anche negli anni 80, quando un pochino, ma già lì c'era stata una prima caduta, perché lui diventa appunto preda degli anfetaminici per un certo periodo e degli antidolorifici per un altro, dopo uno scontro con uno struzzo, così dicono le cronache, io questo riferisco, per cui a seguito di dolori terribili appunto diventa poi diciamo dipendente lo salva l'incontro con una donna, con June Carter, che peraltro anche lei star del country con la Carter Family, si incontrano in un concerto, lui era sposato, insomma, tutta una serie di traversie, ma questa donna di fatto, lui lo ha sempre detto, lo salva, cioè lo rimette un po' in squadra in qualche modo, e loro in realtà attingono, lui torna alla fede a cui era stato educato, lui era in una famiglia di battisti, non inteso come Lucio, ma inteso come i cristiani americani, e di fatto lì ritorna, tant'è che diventa la star di queste Oceanic Convention che negli Stati Uniti avvengono, appunto, in cui canta le sue canzoni, si assimila, scrive anche una bellissima autobiografia ispirandosi alla vita di San Paolo, da The Man in Black diventa The Man in White, proprio grazie a questa sua, diciamo, riconversione in qualche modo. E tutto questo lo porta poi alla fine della vita ad incontrare un altro genio assoluto che è Rick Rubin, un produttore strepitoso, che gli fa come rivivere un'ultima giovinezza, ormai quasi cieco, e con le ultime energie riesce a finire l'ultimo disco E credo che tu ti riferissi prima, quando parlavi del brano finale, a una canzone che non è una sua canzone, no, ma è una cover dei Nine Inch Nails, un gruppo che in questa canzone parla della dipendenza dalle droghe, per cui è incredibile. La canzone poi la introdurrai tu, ma appunto grazie a Rick Rubin da una parte si riavvicina agli inni che sua madre gli insegnava da piccolo, Johnny Cash, e fa un American Folk Songs o qualcosa, non mi ricordo adesso precisamente, non ho davanti un computer in questo momento, sto andando a braccio, e poi fa questo album appunto per lo più di cover, in cui con delle sonorità assolutamente verissime, cioè poco più che le chitarre acustiche e il pianoforte, fa un'operazione ormai appunto alla fine con un filo di voce rispetto, si fa per dire, perché il timbro rimane quello, ma certo, le energie ormai sono verso la fine, e anche lì appunto tira fuori dei dischi incredibili in una specie di terza, quarta, quinta, non lo so, fate voi, giovinezza incredibile con tutta la vita che ha passato, perché appunto con tutto quello che c'è stato, dalla gloria all'essere dipendente, al poi rincontrare qualcosa e poi riperderlo e poi tornare sulla retta via, in qualche modo una vita davvero avventurosa.
Io mi prendo 30 secondi per parlare di questo brano. Johnny Cash era già messo male, come hai detto tu, quando Rick Rubin gli dice: guarda, vediamoci, vieni a casa mia, prendi la chitarra. La moglie era gravemente malata, quindi la fine si avvicinava e lui l'ha seguita dopo pochi mesi, in effetti, quindi un momento difficile, non voleva saperne di riprendere la chitarra in mano, di cantare di nuovo. Rubin lo convince e comincia gli propone dei brani, prova a fare questo, prova a fare quell'altro, e Johnny Cash si intestardisce su questa Hurt dei Nine Inch Nails. Rubin contatta la band dicendo: Johnny Cash vuole fare una cover di un vostro brano. Loro sghignazzano. Finché un giorno la band è in studio, arriva un corriere espresso con una cassetta con registrata la versione di Johnny Cash. Un po' sghignazzando continuamente, questi ragazzacci mettono la cassetta e ascoltano il brano, e dopodiché, senza dire una parola, escono dallo studio in lacrime tutti quanti. Io vi consiglio di guardare il video anche di questo brano, perché dà l'idea di non è inutile che ve lo descriva, andate a vederlo, cercate su YouTube, dove volete voi.
Se mi permette, aggiungo solo una cosa io, perché appunto questa, ma anche 10, il buco, che è il buco dell'eroina, si trasforma nel video di Johnny Cash nei buchi delle mani e dei piedi di Gesù quando lo inchiodano alla croce. Questo è il passaggio che fa lui, chiaramente destinato a una fede, magari non destinato a tutti, perché chi non ha fede si può non riconoscere, ma quel dramma là diventa un altro dramma più grande e infinito, che è il suo dramma di tutta la vita.
Johnny
Questo
Cash...
è nel video è incredibile.
Scomparirà pochi mesi dopo e noi ci ascoltiamo, rubiamo 30 secondi al contributo redazionale, anzi 3 minuti, chiedo scusa, però vale la pena ascoltarla tutta. Io naturalmente ti ringrazio, Walter, per averci accompagnato in questo percorso quest'oggi.
No, grazie a voi dell'invito, è stato davvero entusiasmante per me, grazie davvero.
Piacere nostro, davvero.
Grazie anche a Barbara Tartari.
Grazie a voi.
I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end, and you could have it all. wear this crown of thorns.